Ehi, vi siete accorti? Siamo arrivati a maggio e domani si esce! Liberi! Fase 2! Per uno che è sempre in casa, ah, che respiro! Ehi, però un momento, ma come si esce? No, non voglio fare il presidente del consiglio, uno basta. Però vorrei tentare questa mattina di leggere il Vangelo, quarta domenica di Pasqua, e come tante volte succede, il Vangelo capita proprio giusto giusto. E allora vorrei proporvi di fare con me i primi tre passi di questa uscita, poi vi lascio andare. Andate dove volete, con chi volete, quanti metri o chilometri volete. Nelle domeniche precedenti ho cercato di fare risuonare alcune cose legandole a delle parole, alcune un po' anche strane. La parola talità, la parola dilata, la parola perlage. E mi sembra bello usare la strategia della singola parola, perché poi magari ricordandosi la parola vengono in mente anche altre cose. Vabbè, oggi, sperando che sia l'ultima domenica di questa carrellata di messaggi via WhatsApp, vorrei proporvi un'altra parola legata a quel Vangelo che ha a che fare col buon pastore, anche se nelle prime righe il centro non è tanto il pastore, ma è la porta. Ecco, questa è la nuova parola, porta. Non è così esotica come le altre tre. La porta è un luogo ordinario, sai, è il luogo dove uno entra, esce di casa, dove magari sente il campanello, accoglie, incontra le persone. Però lo sappiamo, oggi non è più così scontato come luogo. Anzi, oggi la porta, più che uno spazio di apertura, di incontro, sembra essere diventata lo spazio della chiusura. E allora la domanda di oggi potrebbe essere così: come uscire da questa porta? E che cosa Gesù ci dice a proposito della porta? Ecco, faccio una piccola premessa. In quei giorni in cui Gesù ha detto quelle parole a proposito di porta, Gesù era reduce da due fatti molto, molto importanti, molto intensi. Il primo è l'incontro con l'adultera, la ricordate, quella delle pietre, la volevano uccidere. E il secondo è la guarigione del cieco. Il primo raccontato nel capitolo 8, il secondo nel capitolo 9. E nella guarigione del cieco ci sono molte, molte polemiche, però lascio a voi di leggere. Ecco, sono due momenti intensi e ci si accorge che, e Gesù si accorge che hanno lasciato delle tracce profonde sulle facce dei discepoli, vede nei loro occhi lo smarrimento, lo sconcerto, non riescono più a capire cosa stia facendo, cosa stia dicendo il maestro, c'è un po' anche di tentennamento, quasi a dire ma è proprio quello da seguire o forse dobbiamo seguire altri, anche perché Gesù lo sa che ci sono sempre in giro altre persone che sembrano avere delle proposte più rassicuranti, più facili, le autorità religiose e tante altre persone. A proposito, se Gesù oggi vedesse le nostre facce, cosa vedrebbe? Se Gesù suonasse al campanello di casa nostra e noi apriamo la porta e lui ci guarda negli occhi, cosa ci troverebbe? Non lo so, ognuno può rispondere, ma forse troverebbe un po' di paura, in qualcun altro stanchezza, in qualcuno la solitudine, in qualcun altro la rigidità della paura, in qualcuno la voglia di lottare, di ricominciare, in altri invece un po' la diffidenza di dire dov'è la fregatura, in qualcuno la sbruffoneria, ci penso io, in altro le tracce di lacrime che hanno bagnato la loro faccia, in alcuno lo smarrimento, non saper che pesci pigliare, in altri di dire la rassegnazione, in altri ancora, come mi diceva un signore in questi giorni, certo che Dio il virus non doveva proprio mandarlo. Ecco, ci sono alcune parole del Cardinal Martini che io ho sempre molto amato, che mi sembra riescano ad esprimere, pur in un altro linguaggio, le stesse cose. Dice: noi uomini, noi credenti, viviamo in parete, siamo in parete. Immaginatevi la montagna, abbiamo un baratro sotto di noi e il credente si appoggia perché vive in parete. Quindi deve continuamente calcolare ciò che fa, cogliendo l'abisso che sta sotto di lui. E sulle nostre facce c'è un po' questa ansia, questa paura di uno che sta scalando una parete ripida e che vede sotto un baratro. Ecco, arrivato a questo punto, il primo passo. Davanti a tutto questo, alla faccia dei discepoli, alle nostre facce, Gesù sembra che come primo passo senta l'urgenza di spendere alcune parole a proposito della sua affidabilità. Cioè vuol dire che lui è una persona affidabile. E per dire questo usa proprio l'immagine della porta. E difatti dice che affidabilità è innanzitutto avere una parola limpida e franca. Non una parola che imbroglia, una parola che frega, non una parola che ha un secondo interesse, non una parola che seduce. Gesù dice che lui non è un ladro, un brigante che per entrare nel recinto segue vie traverse. Lui è come il pastore che entra dalla porta, cioè guarda in faccia le persone e parla in maniera limpida, onesto. E poi ancora dice che l'affidabilità nasce nella conoscenza reciproca, e per conoscerci reciprocamente occorre avere del tempo per annusarsi. Nel Vangelo troviamo queste parole: le pecore quando escono dalla porta seguono il pastore perché conoscono la sua voce, un estraneo invece non lo seguiranno mai. E affidabilità è anche il valore di ciò che uno sa offrire, perché se uno offre minestra riscaldata, ma cosa me ne frega di seguire uno così? Ma dice ancora il Vangelo: le pecore che escono da me, che sono la porta, troveranno la vita in abbondanza. Ecco, Gesù ci tiene molto come primo passo a sottolineare questa sua affidabilità. E allora magari ciascuno di noi potrebbe domandarsi subito: ma io, Gesù, il suo Vangelo, lo sento come affidabile per me? Non solo come vero, importante, ma come affidabile per me. Ed ecco allora il secondo passo. Sembra che Gesù sia anche disponibile ad aiutarci a scoprire come poter costruire, vivere questa, scoprire questa affidabilità. E fa questo offrendoci alcune parole che noi troviamo sulla bocca di Pietro. Pietro, subito dopo la resurrezione, racconta la passione e la resurrezione di Gesù, e lo racconta con talmente entusiasmo che, dice il libro degli Atti degli Apostoli, all'udire le parole di Pietro si sentirono trafiggere il cuore. Ascoltate questo verbo, trafiggere. Io ci vedo dentro ferita, o magari feritoia, o certamente apertura, e quindi porta. Anche qui ritorna la porta. Per scoprire l'affidabilità di Gesù occorre passare attraverso una porta. E se qualcuno ha voglia, io non lo faccio perché sennò divento lungo, vi vorrei invitare a leggere le parole del Cantico dei Cantici al capitolo 5. C'è una scena molto bella a proposito di porta tra un ragazzo e una ragazza che sono innamorati. Lascio a voi. Io invece di usare questo testo un po' lungo, prendo quell'immagine che conoscete tutti, la parabola della pecorella smarrita. C'è di mezzo proprio un pastore. Vi ricordate quando il Vangelo dice: ritrovatela, se la mette in spalla, tutto contento. Isaia dirà: porta gli agnellini sul petto. Va bene, in spalla o sul petto. A me queste parole fanno sempre venire in mente quelle mamme africane che durante la giornata portano il loro bambino sulla schiena, avvolto in quella fascia. E a me questa immagine così, così bella, così semplice, così concreta, fa pensare il fatto che lì c'è un ascolto non solo di testa, di orecchia, ma c'è l'ascolto di cuore a cuore. Il bambino che sente il battito del cuore della madre e la madre che sente il battito del cuore del bambino. Tutto questo per dire che il Vangelo può diventare affidabile se io lo ascolto cuore a cuore. Ecco, scusatemi una precisazione, eh? Nella Bibbia, nel Vangelo, quando si parla di cuore, non è la visione romantica dei baci Perugina, quindi i sentimenti, eccetera, eccetera. Per il Vangelo il cuore vuol dire il centro più profondo dell'uomo, da dove nascono le scelte, le decisioni più importanti. Noi forse oggi useremmo un altro termine, la parola coscienza, un ascolto di coscienza. E allora anche qui una seconda domanda potremmo chiederci: ma io, Gesù, il Vangelo, lo so ascoltare, lo so ricercare col cuore? Visto che è la strada per poter sentire che questo Vangelo e questo Gesù è affidabile, è una parola affidabile da seguire? Va bene, arrivo al terzo passo. E al terzo passo la cosa si fa concreta per noi oggi e riprendo quello che dicevo all'inizio. E allora potrei dire che cosa c'entra tutta questa riflessione con l'invito ad uscire nei prossimi giorni. Come uscire sulle strade nei prossimi giorni? E anche qui ci sono tanti modi per uscire. Qualcuno sta scegliendo la linea delle precauzioni e del controllo, una linea seria, però che ha dei rischi. Mi spiego: quando vedo che le persone sono in macchina da sole e indossano la mascherina, mi domando, da sole? Chi contaminano se sono sole nella loro auto? O peggio ancora, quando mi viene l'indicazione che nel caso dei funerali potranno essere celebrati in chiesa con la partecipazione di 15 persone, ma fuori dalla chiesa dovrà esserci una persona incaricata di vedere e controllare la febbre di chi entra. Ah. O quando qualcuno ha scritto che potranno essere riaperti gli asili, però l'asilo dovrà essere fatto a gruppetti da 3. O quando mi immagino quest'estate, se ci saranno i guest, dovremmo fare i guest a distanza. A forza di precauzioni, a forza di indicazioni, non ce ne sono mai abbastanza. O uno può scegliere questa linea, ma non lo so fino a che punto. C'è invece chi sceglie e chi ha cominciato a scegliere la linea del giudicare. Avete sentito tutti che fanno processi, bisogna fare indagini, la magistratura. Quasi a dimenticare che quello che è successo ha colto tutti alla sprovvista. È vero, ci saranno anche ragioni di questi giudizi, di questi processi, ma forse una certa prudenza, una certa saggezza. Però liberi di percorrere questa strada. C'è invece chi sceglie ancora un'altra strada, la chiamo così la linea della RAI di tutto, di più. La televisione che dispensa di tutto, intrattenimento, la scuola, e tutti davanti alla televisione. E sembra che la televisione sia diventata la baglia alle nostre istruzioni. Permettetemi in maniera molto sottovoce, ma forse anche questo Papa che è sempre in televisione, con tutte queste parole pure simpatiche, pure vere, ma non è che adagio adagio, a forza di stare sempre lì, sta correndo un rischio grande? Non sta a me certo giudicare e valutare. Allora ci sono tanti modi di uscire. E arrivo alla fine. Qual è per noi, potrebbe essere per noi, la linea da scegliere? Gesù, che per noi si è rivelato un tipo affidabile, ci dice che per uscire il segreto sta nell'avere un cuore nutrito, una coscienza, cioè, capace di decidere, di responsabilizzarsi, che non è seguita dalla baglia tutti i giorni per poter sapere come muoversi. L'ascolto del cuore, difatti, di cui parlavamo sopra, genera persone forti con un cuore nutrito. Mi permettete di usare questa espressione? Io ogni tanto me la ripeto. Io mi metto in ginocchio per poter vivere con la schiena diritta. Ascoltare il Vangelo, fare in modo che il Vangelo e Gesù nutra il mio cuore, non mi permette tanto di avere dei buoni sentimenti, ma di formare persone capaci di affrontare anche le sfide più importanti. Ecco perché allora io scelgo, se dovessi scegliere una linea, scelgo la linea del valorizzare, dell'interpellare la responsabilità di ciascuno. La esprimo con l'ultima immagine, molto molto terra terra, e che ha a che fare proprio con la porta. L'avete vissuta tutti, probabilmente voi genitori. Quando il vostro figlio diventa grande, il papà o la mamma lo guarda negli occhi e ad un certo punto fa un gesto semplice, ma che per il ragazzo è troppo importante. Gli mette in mano le chiavi di casa. Vuol dire che quel ragazzo è diventato affidabile. Vuol dire che ha un cuore robusto. Vuol dire che è capace di affrontare anche le situazioni che la vita gli propone. Non so se sono stato chiaro. Io vi auguro di poter uscire con tanta fiducia che il dolore che ci ha attraversato in questi giorni non crei dentro di noi l'ansia e la paura, anzi ci metta addosso il coraggio, ti metta addosso la responsabilità, ci metta addosso una coscienza profonda, ci metta addosso un cuore forte, ci metta nei nostri occhi, che gli altri guarderanno, una capacità di trasmettere che noi siamo persone affidabili. Buona domenica!